Beh, allora stiamo iniziando il capitolo 2. Ecco, mi chiedo anche scusa perché facendo la lettera ai Romani anche a San Mauro, dove è un'altra divisione, a volte non è proprio vero che scripta manent verba volant, e quindi allora riprendiamo. Bene, capitolo 2, vediamo che nello stile tipicamente rabbinico della diatriba San Paolo si rivolge a un interlocutore fittizio e tipico. Chi viene apostrofato è uno che condanna gli altri, eh? Quindi il discorso è rivolto a chiunque presume di giudicare gli altri, di essere meglio degli altri. Solo gradualmente capirà che Paolo intende riferirsi soprattutto ai giudei presi come tipo, quei giudei che presumono di salvarsi con le loro opere. Chi giudica l'altro, dice Paolo, condanna se stesso, perché fa le stesse cose che condanna nell'altra persona. Scrive Litzmann: senza il Vangelo vi è soltanto l'ira di Dio, cioè la sua eccitazione contro il male, che si manifesta sia sui pagani, ed è il discorso che abbiamo fatto la volta scorsa, dai versetti 18 ai versetti 32 del capitolo primo, sia sui giudei, e sono i primi 11 versetti del capitolo 2. Anche i pagani, infatti, abbiamo visto, conoscono in un certo senso la legge di Dio, vedremo in questo brano, che è insita nella loro coscienza, mentre i giudei, che la possiedono per iscritto, ne sono fieri ma non lo osservano. Cioè, nonostante, ci dica Paolo, i giudei conservano dei particolari privilegi e la loro infedeltà non sopprime invece la fedeltà di Dio alle sue promesse, e sarà il tema del capitolo 3. Ma per quanto concerne il peccato, i giudei sono addirittura più colpevoli, perché hanno, tema caro a Paolo, la legge, la quale gli dà la piena avvertenza e il deliberato consenso di quello che il pagano intuisce soltanto nella sua coscienza. Il brano poi del capitolo 3 tirerà le somme di tutto quello che Paolo fin qui ha detto, concludendo che tutti sono sotto il dominio del peccato e che quindi tutto il mondo è colpevole davanti a Dio, e qui affronteremo la grande tematica del cosiddetto peccato originale. Cominciamo a leggere il capitolo 2.
Sei dunque inescusabile chiunque tu sia.
Capitolo 2. Capitolo 2, versetto 1.
Dall'inizio del capitolo 2.
Versetto 1.
Versetto 1.
Prego.
Sei dunque inescusabile chiunque tu sia, o uomo che giudichi, perché mentre giudichi gli altri, condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi, fai le medesime cose. Eppure noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità contro quelli che commettono tali cose. Pensi forse, o uomo, che giudichi quelli che commettono tali azioni e intanto le fai tu stesso, di sfuggire al giudizio di Dio? O ti prendi gioco della ricchezza della sua bontà, della sua tolleranza, della sua pazienza, senza riconoscere che la bontà di Dio ti spinge alla conversione? Tu però, con la tua durezza e il tuo cuore impenitente, accumuli collera su di te per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio, il quale renderà ciascuno secondo le sue opere. La vita eterna a coloro che, perseverando nelle opere di bene, cercano gloria, onore e incorruttibilità. Sdegno ed ira contro coloro che per ribellione resistono alla verità e obbediscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia per ogni uomo che opera il male, per il giudeo prima e poi per il greco. Gloria invece, onore e pace per chi opera il bene, per il giudeo prima e poi per il greco, perché presso Dio non c'è parzialità.
Ecco, cominciamo a fermarci qui. Allora, colui che giudica gli altri dice Paolo, disprezza la bontà di Dio, la mitezza di Dio, la benignità di Dio. Paolo condanna l'atteggiamento che spesso i credenti hanno, di giudicare gli altri e di avere una stupefacente indulgenza verso se stessi. Ecco, anche il giudaismo si era reso conto di ciò. In Siracide 5, versetto 4, si legge: non dire io ho peccato e che cosa mi è accaduto. Il Signore infatti è longanime, non presumere il perdono per accumulare peccati su peccati. Non dire grande è la sua misericordia ed egli mi perdonerà le mie colpe, poiché presso di lui c'è la pietà e l'ira, e sui peccatori fa pesare la sua collera. Non indugiare quindi a convertirti a lui, e non differire di giorno in giorno, perché la sua collera verrà subitanea e nel giorno del castigo perirai. E Sapienza 11:23, hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi, non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento. Ecco, Dio è paziente, Dio è misericordioso, Dio ci ama, ma vuole che noi cambiamo. E questo non perché ci tenga all'obbedienza ai suoi comandi, ma perché vuole la nostra felicità. Cioè, quando noi leggiamo questi discorsi, che sembrano dei discorsi molto duri, Dio condanna l'empio, Dio eccetera, ricordiamoci sempre che qui è il famoso predeterminismo biblico, cioè l'uomo è pienamente libero di essere felice stando dalla parte di Dio, oppure pienamente libero, poi vedremo non pienamente, perché Paolo parlerà di un'umanità ferita, quindi incapace talora di fare il bene che vuole, ma condizionata da tante cose che impediscono di fare il bene che vuole. Ecco, comunque ha una certa libertà anche di allontanarsi da Dio e di andare verso vie di sofferenza, di angoscia, di paura e di morte. Tutto questo nel genere letterario biblico viene sempre indicato come Dio punisce, Dio premia, ma è un genere letterario per dire che Dio è il responsabile ultimo di tutte le tue scelte perché ti ha fatto libero. Questo è un discorso che ci deve entrare bene se dobbiamo capire la Bibbia, perché altrimenti non capiamo anche talora delle discordanze molto grosse. Porto sempre il solito paragone. Ecco, però è sempre visto come una libera scelta dell'uomo. Non è Dio che ti manda all'inferno, sei tu che scegli l'inferno. Non è Dio che ti manda in paradiso, sei tu che scegli il paradiso. Per lo scrittore biblico, però, poiché Dio ti ha fatto libero, l'ultimo responsabile è Dio. Quindi è Dio che ti manda all'inferno ed è Dio che ti manda in paradiso. Cioè dobbiamo sempre saper leggere questo genere letterario su questi due piani. Io l'esempio tipico che porto sempre è l'atteggiamento del faraone nel libro dell'Esodo. Per 10 volte si dice: il faraone indurì il proprio cuore e riceve i vari flagelli, i vari segni che colpiscono l'Egitto. Per 10 volte si dice: Dio indurì il cuore del faraone. Oh, la cosa è totalmente diversa, perché se è Dio che indurisce, allora il povero faraone che responsabilità ne ha? Perché deve avere tutti questi flagelli? In realtà, questo giustapporre queste due affermazioni ci fa capire sempre questo, che l'uomo, secondo lo scrittore biblico, è pienamente libero, o è libero, togliamo pienamente perché Paolo non sarebbe d'accordo sul pienamente, è comunque libero di scegliere il bene o di scegliere il male. Ha questa libertà di fondo. In realtà, e quindi può fare cose buone oppure può fare cose cattive. In realtà, poiché è Dio che gli ha dato la libertà, secondo il predeterminismo biblico, cioè questa andare alle origini di ogni cosa, ecco che allora è Dio che ti fa peccare, Perché? Perché ti ho fatto libero. Capite? Dovete capirlo molto bene,
sì,
questa
sì,
cosa
ma
qua.
Secondo me tiene anche.
Tiene anche, perché se d'altra parte, allora andiamo ancora più in là, perché Dio ci ha fatto libero. Dio ci ha fatto libero perché lo amassimo. Cioè l'amore è un atto libero, cioè alla base di tutto, al fondamento di tutto, c'è questa volontà di Dio di avere un rapporto d'amore con ciascuno di noi, con ogni sua creatura. Poi per questo, a differenza del sasso, del fiore, dell'animale, l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, l'uomo deve sapere rifiutare il frutto dell'albero del bene, della conoscenza del bene e del male, perché si affida a Dio in questo, oppure può essere autonomo, mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male, farsi come Dio, decidere come vuole lui su ciò che è eticamente bene e ciò che eticamente è sbagliato. Però ne porta le conseguenze. Tutta la Bibbia dice: se scegli di stare dalla parte di Dio, se scegli di non mangiare tu dell'albero del bene e del male, ma affidarti a ciò che ti dice Dio, avrai il paradiso terrestre. Se invece tu ti allontani da Dio, se vuoi mangiare tu del frutto della conoscenza del bene e del male, cioè essere tu l'arbitro di ciò che è bene per te e ciò che è male per te, sarai cacciato dall'Eden, andrai verso gli inferni. Quindi quando leggete questi brani sul giudizio, ricordatevi bene che vanno letti insieme agli altri brani che parlano della misericordia infinita, del perdono per tutti, della salvezza per tutti, e vanno intesi proprio con questa duplicità di lettura che è tipica di questo genere letterario. È un grosso problema, guardate che è il primo problema che si faceva quando eravamo bambini, probabilmente al catechismo, che ponevamo alla nostra catechista, il problema che si diceva della prescienza e della libertà. Vi ricordate? Ah, ma se Dio sa tutto, e se Dio sa già se io obbedisco alla mamma o disobbedisco alla mamma, allora non sono libero. Vi ricordate, no? Queste sono le prime obiezioni che vengono fuori. Ecco, in realtà il discorso che fa il biblista è: Dio sa tutto, Dio ti ha fatto libero, però sei tu che scegli se obbedire alla mamma o disobbedire alla mamma. Ecco, sono due cose diverse, sono due piani diversi. Così per lo scrittore biblico tu ti allontani da Dio per tua scelta, scelta che vedremo è una scelta spesso condizionata da tante cose, non pienamente responsabile, sarà il grosso discorso che farà Paolo al capitolo 8, nel capitolo 7, canto dell'uomo infelice, no? Che vuole fare il bene ma non ci riesce, condizionato da tante cose. Ecco, però sono io che vado agli inferi o che vado o che sto nell'Eden, ecco, è una scelta mia, ecco. E Dio cerca di raggiungermi in qualunque inferno, nel credo apostolico noi diciamo, confessiamo la discesa agli inferi di Gesù Cristo, cioè Gesù va in qualunque inferno, come dice la lettera di Pietro, addirittura andò ad annunciare agli inferi la salvezza a coloro che avevano rifiutato di credere. Quindi all'ateo, all'empio, a colui che si oppone, Dio annuncia la salvezza per tutti, viene a prenderci nei nostri inferni. In realtà ci troviamo poi noi in questi inferni, ci portiamo noi in questi inferni, e credo sia anche abbastanza un'esperienza quotidiana, no? Di un mondo che spesso, allontanandosi dai valori del bene, si autodistrugge, sia a livello sociale che a livello politico che a livello ecologico. Questo è il senso grande. Il versetto 5 ci ha detto una cosa. Guai ad avere la sclerocardia, la sclerocardia e la metanoetos cardia, cioè un cuore senza conversione. Qui ci sono due aggettivi che l'ultima traduzione della CEI dice duro e ostinato. Il primo aggettivo è sempre il cuore sclerotico, il cuore di pietra, il cuore che non si commuove, il cuore che non conosce la misericordia. è il grande peccato di Israele, la miocardiosclerosi, la sclerocardia, come dice il testo greco, che è l'opposto del orlat lebab, cioè dell'apertura del cuore al piano di Dio, del cuore tenero, del cuore che ama. Non per niente in Ezechiele Dio propone il primo trapianto cardiaco: toglierò il vostro cuore di pietra e vi darò il mio cuore di carne. E il cuore di carne di Dio è lo Spirito Santo, perché che è il cuore di Dio, cioè immette noi lo Spirito Santo, tema che vedremo ripreso molto da Paolo. Quindi dice che noi abbiamo un cuore spesso sclerotico e senza conversione. Qui la parola ostinato in realtà sarebbe ametanoia, la metanoia è la conversione, senza metanoia, senza conversione. Gli altri versetti non fanno che ribadire questa cosa, che coloro che stanno dalla parte di Dio sono nella pace, hanno ogni bene, hanno la gloria. Coloro invece che si ribellano contro Dio, che disobbediscono alla verità e obbediscono all'ingiustizia, hanno tribolazione e angoscia su ogni uomo che opera il male, sul giudeo prima come sul greco. Dice sul giudeo prima perché il giudeo ha una responsabilità in più, perché ha la coscienza della legge. E sono i versetti che andiamo adesso a leggere dal 12 in poi.
Tutti quelli che hanno peccato senza la legge periranno anche senza la legge. Quanti invece hanno peccato sotto la legge saranno giudicati con la legge. Perché non coloro che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che mettono in pratica la legge saranno giustificati. Quando i pagani che non hanno la legge per natura agiscono secondo la legge, essi, pur non avendo legge, sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge esige è scritto nei loro cuori, come risulta dalla testimonianza della loro coscienza e dai loro stessi ragionamenti, che ora li accusano, ora li difendono. Così avverrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo.
Ora, ecco, ci fermiamo qui un momentino. Allora, qui Paolo sta parlando dei pagani, e di questi pagani lui fa alcune osservazioni. Primo, i pagani non hanno la Torah, non hanno la legge. Secondo, ciò nonostante succede che i pagani facciano spontaneamente ciò che la Torah esige. Terzo, essi sanno dal proprio cuore ciò che la legge richiede. Quarto, questa voce del cuore è quella che noi chiamiamo la coscienza. Cioè, in ogni uomo, anche se non conosce la legge di Dio esplicitamente, è iscritto in qualche misura questa legge. Per cui ogni uomo sa che uccidere è male, che rubare è male, che la menzogna è male, di qualunque popolo, etnia, tribù appartenga. Questo è iscritto profondamente nel cuore degli uomini. Quinto, da ciò ne consegue che anche i pagani sono sottoposti a un giudizio, sono giudicati dalle loro opere. Anche chi non ha la legge ha però una voce della coscienza, per cui è in qualche misura responsabile sempre delle sue azioni. Questo è un tema molto importante, Questo è un tema veramente grande, su cui magari ci soffermeremo un pochettino di più, però che potremmo dire il primato della coscienza. Cioè, anche i pagani hanno una scrittura, che però non è un libro, è la loro coscienza. Quindi hanno qualche cosa di analogo alla Torah, e sono responsabili come i giudei che hanno ricevuto la Torah. Il cuore è il luogo dove viene scritta e si può leggere l'esigenza dell'amore. E questa esigenza scritta nel cuore si può dire mediante la coscienza, attraverso questa legge naturale insita in tutti. C'è quindi, secondo Paolo e anche secondo l'ebraismo, un'etica naturale che è presente anche nel mondo extrabiblico e nel mondo precristiano. E quindi Paolo afferma che è in atto in ogni uomo continuamente un processo giudiziario all'interno della sua interiorità, no? In cui continuamente la coscienza ci giudica e ci dice se quello che facciamo è bene o quello che facciamo è male, indipendentemente dal fatto che conosciamo la Torah, la legge di Dio esplicitamente. Questo giudizio che ciascuno di noi ogni giorno matura, alla fine verrà rivelato, ecco, esplicitamente, ci sarà una specie di rendere palese, no? Di questa interiorità che continuamente sceglie. È interessante quello che scriveva nel 155 Giustino, e quindi neanche un secolo dopo rispetto a questa lettera. Diceva: ci è stato insegnato che il Cristo è il primogenito di Dio ed abbiamo dimostrato che egli è il Logos, la parola, di cui fu partecipe tutto il genere umano. E coloro che vissero secondo il Logos sono cristiani, anche se furono giudicati atei, come tra i greci Socrate ed Eraclito ed altri come loro, e tra i barbari Abramo, Anania, Azzaria, Misaele e molti altri. Vedete, San Giustino diceva: si può vivere il verbo di Dio anche essendo o pagani o atei, e porta degli esempi di grandi greci che hanno avuto un'etica alta, e porta l'esempio di Abramo, che considera un pagano, non era ebreo. Difatti sarà circonciso, questa è una fissazione di San Paolo. Se la circoncisione è il segno dell'appartenenza all'ebraismo, Abramo viene circonciso 29 anni dopo la chiamata, quindi fa il pagano per 29 anni, quindi era un pagano. I famosi Anania, Azzaria e Misaele sono i tre giovinetti che bruciano nella fornace di Nabucodonosor per essere fedeli, no? alle sante leggi di Dio, pur essendo non ebrei, pur essendo dei pagani. Una parola sul versetto 11, parlava della prosopolempsia, no? Cioè la parzialità. Dio non fa parzialità, Dio ama tutti. Questo è un discorso importante, perché spesso viene fuori, perché poi Paolo tirerà fuori addirittura tre capitoli che probabilmente faremo fare al nostro ebraista Enrico De Leon, quelli su il mistero dell'elezione di Israele, 9, 10 e 11, no? Per spiegare il problema che sempre ci assilla: ma come mai Dio ha scelto un popolo? Perché c'è un popolo eletto? Problema grosso. E Paolo lo sa, perché vedete, tratta sempre, in fondo, anche se polemicamente, con un occhio di riguardo questi giudei che sono i depositari della promessa, doppiamente responsabili perché hanno avuto la promessa, però l'hanno avuta, che gli altri non l'hanno avuta. E allora Paolo per ogni tanto dice: sì, non è una scelta ai fini della salvezza, è una scelta ai fini della missione, cioè questo popolo è stato scelto per essere luce per tutte le nazioni, perché Dio in realtà, da un punto di vista del suo amore, non fa prosopolempsia, cioè preferenza di persone, non guarda in faccia nessuno, ama tutti alla stessa maniera, l'ebreo e il barbaro, il bianco e il nero, l'uomo e la donna. Davanti a lui tutti siamo uno in Cristo, dirà Paolo nella lettera ai Galati. E questa è una cosa molto importante. Al versetto 17 Paolo chiama per nome il suo interlocutore. Finora ha fatto un discorso generale: non dobbiamo giudicare nessuno, tutti sono giudicati soprattutto dalla coscienza, la coscienza è il primo maestro di ogni persona. Qui ora Paolo dice chiaramente che sta parlando al giudeo e gli rinfaccia tutti i privilegi che egli accampa a suo favore: l'essere giudeo, l'avere la legge, l'avere Dio come proprio vanto e farne motivo di lode. E Paolo comincia questo duro discorso contro la falsità di tanti giudei che dicono e non fanno. Questo discorso, attenzione, è un discorso che però sta facendo anche alle sue comunità. Quindi stiamo attenti. Paolo sta parlando ai giudei, ma sta parlando anche a noi. Altaus, nel suo commento nella lettera ai Romani, dice: bisogna sostituire alla contrapposizione giudei e pagani quella tra cristianesimo e mondo, e alla circoncisione sostituire il battesimo per cogliere il significato attuale dell'antitesi. Cioè Paolo sta facendo un discorso ai giudei dicendo: vi credete migliori degli altri perché avete la religione ebraica, ma poi lo sta facendo anche alla sua comunità: attenzione, non credetevi migliori degli atei, dei non credenti, dei pagani, perché avete il battesimo, per i giudei la circoncisione, perché avete il culto, perché avete avuto i sacramenti. Spesso voi cristiani siete peggiori degli altri. È un discorso molto duro. La lettera ai Romani porta via i pezzi, chi l'ascoltava sicuramente veniva messo in imbarazzo. Leggiamo questo discorso.
Ora, se tu ti vanti di portare il nome di giudeo e ti riposi sicuro sulla legge e ti glori di Dio, del quale conosci la volontà, e istruito come sei dalla legge, sai discernere ciò che è meglio, e sei convinto di essere guida dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici, perché possiedi nella legge l'espressione della sapienza e della verità? Ebbene, come mai tu che insegni agli altri non insegni a te stesso?
Ecco, guide di ciechi, vi ricordate anche Gesù,
domenica scorsa
accusa di essere guide di ciechi. Dio aveva chiamato il popolo ebraico ad essere luce delle nazioni. Pensate a Isaia 42: io il Signore ti ho formato, ti ho stabilito come luce delle nazioni perché tu apra gli occhi ai ciechi. Oppure Isaia 49:6: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni. Questo ufficio però di guida di ciechi, di luce dei popoli, di educatore del mondo, il giudeo se lo arroga in quanto possiede la legge, che è l'incarnazione della scienza e della verità. E a questo punto, vedete, c'è questa brusca frattura sintattica che appare come l'espressione eloquente del crollo di tutti i privilegi dei giudei. Qui c'è proprio un anacoluto: ma se tu ti chiami giudeo, se tu fai questo, se tu fai quell'altro, puntini puntini. Io penso che qui, din don dan, la tenda del negozio di Paolo, i campanellini hanno suonato, è dovuto andare a vendere delle tende, è rientrato, non sapeva più dove era e ha ripreso, perché sintatticamente non rende, vedete, non ha senso. Pure le nostre Bibbie lo arrangiano: è bene, come mai tu che insegni agli altri, ma se tu, c'è un condizionale, ci dovrebbe essere dopo una preposizione indicativa, invece non c'è più niente. Comunque è anche interessante perché si vede la rabbia con cui scrive Paolo, la sua polemica antigiudaica. Chiaro, lo stile è sempre quello della diatriba, no? Quattro preposizioni interrogative e poi la quinta. Quattro preposizioni interrogative, scusate, e la quinta che riprende in termini generali le quattro precedenti. Sempre il contrasto è questo tra ciò che il giudeo insegna e ciò che il giudeo pratica. Andiamo avanti.
Tu che predichi di non rubare, rubi. Tu che proibisci l'adulterio, sei adultero. Tu che detesti gli idoli, ne derubi i templi. Tu che ti glori della legge, offendi Dio trasgredendo la legge. Infatti il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra i pagani.
Attenzione, guardate che qui è un discorso durissimo, perché lo sta facendo ai suoi correligionari giudei, ma lo sta scrivendo ai Romani. Ai Romani dice: attenzione, siete peggio degli altri, a volte la gente bestemmia il nome di Dio guardando come sono i cristiani. Ed è vero, ed è vero. Tanta gente non crede per colpa nostra, perché facciamo schifo, perché presentiamo una vita di fede che è una vita indegna, perché non portiamo la gioia del Vangelo a tutti, perché non condividiamo i nostri beni con i poveri, perché non camminiamo in compagnia degli uomini, perché presentiamo un Dio giudice irato, di cui ovviamente noi siamo i protetti, Ecco, pensate a tutti gli scandali della Chiesa, per carità, qui viene le ricchezze, la pedofilia, l'arroganza del potere, chi più ne ha più ne metta, ma ricordiamo sempre che la Chiesa è fatta dal 98% dai laici, e quanti laici che si dicono cristiani vivono una vita indegna di Gesù Cristo, non hanno la mente di Gesù Cristo e il cuore di Gesù Cristo, è per questo che la nostra fede non è credibile. Anzi, talora diventa inciampo, no? Le famose frasi attribuite a Napoleone prima e a Gandhi poi. Credo alla Chiesa perché esiste da 2000 anni nonostante i cristiani, insomma, ecco. Cioè, il tema è questo. Lo stesso Gandhi diceva un conto, no? È la parola del Vangelo, un conto è quello che vedo. Vedeva gli oppressori inglesi che venivano a massacrare gli indù e diceva, ma è questo il Vangelo? Ecco, pensate queste cose. Queste quindi erano parole che bruciavano profondamente anche coloro che ai tempi di Paolo ascoltavano questi testi. Andiamo avanti.
Vado avanti io.
Sì.
Quindi questo è malgrado la circoncisione. La circoncisione è utile, sì, se osservi la legge, ma se trasgredisci la legge con la tua circoncisione, sei come uno non circonciso. Se dunque chi non è circonciso osserva le prescrizioni della legge, la sua non circoncisione non gli verrà forse contata come circoncisione? E così chi non è circonciso fisicamente ma osserva la legge giudicherà te che, nonostante la lettera della legge e la circoncisione, sei un trasgressore della legge. Infatti giudeo non è chi appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente. E la circoncisione è quella del cuore, nello spirito e non nella lettera. La sua gloria non viene dagli uomini, ma da Dio.
Wow, questo è un brano veramente di grande bellezza, perché per l'ebraismo rabbinico la circoncisione era il pegno della salvezza, cioè Dio alla fine dei tempi avrebbe salvato i circoncisi. I rabbini ritenevano che la circoncisione avrebbe salvato Israele nell'era messianica, così come il sangue dell'agnello pasquale messo sugli stipiti delle porte aveva salvato i primogeniti ebrei dall'angelo sterminatore. Paolo invece dice che questa convinzione giudaica, rabbinica, è falsa. La circoncisione o la non circoncisione non sono più i criteri ultimi e decisivi della salvezza o della perdizione. Paolo dice che quello che conta è la circoncisione del cuore, cioè chi vive secondo la legge di Dio è più circonciso di chi ha soltanto l'atto fisico della circoncisione. E chi è stato fisicamente circonciso, ma non vive poi secondo l'amore e la legge di Dio, la sua circoncisione non vale nulla. Ecco, la circoncisione è utile solo se si osserva la legge. Chi trasgredisce la legge è né più né meno un pagano. Questo vale anche per i cristiani,
anche il battesimo.
Il battesimo, ma cosa è diventato il battesimo oggi? Ma misericordia, questa chiesa sacramentificio in cui il battesimo viene dato a tutti come un gesto sociale, no? Così l'ammissione nella società del nuovo bambino a cui tutti fanno i regalini. Meno male che negli ambienti del nord Europa si sta diffondendo, mi dice un amico medico il cui figlio ha sposato una finlandese, loro là che sono atei fanno la festa del nome, si trovano tutti quanti, fanno la festa dell'imposizione del nome al bambino, alla bambina, in un contesto totalmente ateo, tutti gli fanno i regalini, la catena. catenina, che ne so, il braccialettino o altre cose, ma almeno c'è una serietà di fondo. Guardate, non c'è nessuna preparazione al battesimo dei genitori. I genitori, il battesimo viene dato ai bambini, no? Nella fede dei genitori. Ma quale fede c'è? Quale fede c'è? Io ho esperienze indirette di questi due incontri o incontro unico che viene proposto ai genitori per che chiedono il battesimo per i loro bambini. È una mena chiacchierata su come sta il figlio, su se è nato bene, se chi lo guarda, eccetera, eccetera. Ma che proposta cristiana c'è? Che proposta cristiana c'è? Allora questo battesimo, ma non esiste, non è una circoncisione del cuore. No? Non per niente poi la Chiesa, che ha cominciato tardi a dare il battesimo ai bambini nella fede dei genitori, ha provveduto a sdoppiare il battesimo nel sacramento della confermazione. Ma anche qui questa confermazione, voi catechiste mi insegnate, no, è il patentino per non andare più in chiesa dopo, cioè è finalmente finito il mio rapporto con Dio, cioè, sembra una cosa assurda, ma è così. Allora capite che queste parole di Paolo sono delle parole assolutamente forti. O la mia vita si uniforma a Dio, o circoncisione o non circoncisione, battesimo o non battesimo, non contano assolutamente nulla. Invece abbiamo tanti pagani, tanti non circoncisi, tanti non battezzati, che sono meglio dei giudei. E anzi, questo viene detto con un verbo al futuro, logistesetai. Versetto 2:26 sarà considerata, cioè alla fine dei tempi, anche questa bontà dei pagani, dei non battezzati, sarà superiore a quella dei credenti. Dio accoglierà i pagani che osservano i suoi comandamenti come se fossero dei membri del suo popolo. Guardate che questa verità era già contenuta nell'Antico Testamento, soprattutto per opera dei profeti. Penso a Geremia, penso a Ezechiele, che dicevano: circoncidete il prepuzio del vostro cuore e non continuate a indurire la vostra cervice. Ecco, questo, la circoncisione del cuore. Voi sapete che il cuore per l'ebreo è l'organo della volontà, non è dell'amore. Le viscere sono l'organo dell'amore, il cuore è l'organo della volontà. Cioè, scegliete Dio, state dalla parte di Dio, questa è la circoncisione del cuore. Quindi, dice Altaus, Paolo conosce una rettitudine pagana e non soltanto etnico-cristiana che fa vergogna all'immoralità del giudeo. Questo in definitiva vogliono dire le possenti enunciazioni dell'Apostolo. Non possiamo intenderle veramente, ossia applicarle alla nostra condizione odierna, noi possiamo, scusate, intenderle veramente, ossia applicarle alla nostra condizione odierna, sostituendo al giudeo l'uomo di chiesa e al pagano o incirconciso l'uomo estraneo alla chiesa, refrattario alla conversione, libero pensatore, ateo. Solo così potremmo riudire nelle parole di Paolo quello sconvolgente fragore di tuono con cui esse rimbombavano alle orecchie dei giudei. Non le sentiamo più dai nostri pulpiti queste parole, cioè non ci viene più detto: guardate che siete peggio degli altri. Paolo lo dice ai Romani, che pur vuole accattivarsi, abbiamo visto, non li conosce, non sono la sua comunità, vuole accattivarseli perché gli fungano da base per il suo apostolato eventualmente in Oriente, ma lì va duro perché è ispirato da Dio e dice: guardate che voi battezzati siete peggio che gli altri, ci sono tanti pagani che sono migliori di voi nell'ambito dell'amore, della carità, nel vivere secondo coscienza. C'è una laicità che è eticamente superiore a una certa religiosità di facciata. Ricordatevelo bene. Sono parole estremamente impegnative. Andiamo avanti.
Anche adesso si dice: vanno in chiesa e sono peggio degli altri.
Esatto. Però poche volte i nostri preti ce lo dicono. E poche volte la Chiesa fa questo esame di coscienza su di sé. per carità, gli ultimi papi, a partire soprattutto da Benedetto a Papa Francesco, ne hanno fatto un life motive, questa necessità di conversione della Chiesa, questa ecclesia sempre reformanda, questa Chiesa casta meretrix, casta perché santificata dal suo Signore, ma meretrix perché prostituita al denaro, al potere, alla concupiscenza, ai truschini politici, eccetera. Ecco, sicuramente questo Papa è tanto inviso perché flagella i cardinali, flagella i curiali, flagella i preti e i vescovi prima ancora di noi laici. Questo gli va ascritto a giustizia, sicuramente. Però questa è una dimensione che prima del Concilio non esisteva. La Chiesa era perfetta, era la società dei perfetti, dei santi, extra ecclesia nulla salus, quasi, per dirlo ancora con Cipriano, fuori della Chiesa non c'è salvezza, quindi era la Chiesa dei santi, ecco, la comunità dei santi. È stato il Concilio Ecumenico che ha parlato della necessità di una riforma continua di questa Chiesa. È stato Paolo VI, che qualcuno chiamava proprio per questo Paolo Mesto, vi ricordate, a piangere per primo sui peccati della Chiesa e a condannarli tra lo scandalo generale di una Chiesa che per la prima volta si dimostrava debole, sporca, infedele al suo Signore. Ecco, gli ultimi papi ci hanno invitato a questa conversione continua, facendo un po' eco, no, a queste parole di Paolo. Ma io vedo anche nella pastorale c'è sempre la paura furibonda di scontentare i pochi presenti. Cioè, io da una parte sono d'accordo, no, che la Chiesa deve essere la pandoicheia, cioè il luogo che accoglie tutti, la locanda di cui si parla nella parabola del buon samaritano, ma sono anche consapevole che a un certo momento bisogna anche riuscire a portare tutti noi credenti, a partire da me, a una radicalità della sequela, a una maggiore fedeltà al Signore. Io noto anche, girando per parrocchie, per consigli pastorali, zonali, parrocchiali, eccetera, che alla fine prevale sempre la linea del fai epoch, vigiu, fai epoch, come si diceva una volta, fai epoch, vigiu, fai epoch, cioè minimalista, la logica minimalista, ecco, fai epoch, vigiu, fai epoch, è una frase della commedia dialettale, no? Fagli poco, non esporti mai troppo, cioè tutte le volte che anche nel laicato nascono delle voci un pochino più forti per chiedere delle posizioni più aperte, più chiare, più manifeste, delle tematiche che siano un pochettino più graffianti nella vita del quotidiano, e i parroci hanno paura. Poi la gente non viene, io la mia indignazione somma in questi periodi è come viene vissuta la preparazione della famosa giornata del povero del 19 di dicembre. Se voi andate a leggere l'indizione della giornata del povero da parte di Papa Francesco, è uno dei più bei documenti che siano stati scritti, credo, dal Magistero negli ultimi tempi, in cui si dice, primo, che il povero è davvero l'icona di Cristo, che non basta dare ai poveri, che bisogna diventare amici dei poveri, fratelli dei poveri, che bisogna condividere la loro vita. Non basta più dare, ma bisogna mettersi al loro piano, farli diventare nostri fratelli, prenderli nelle nostre case. Questo deve cambiare lo stile di vita. Una fede, cosa che ho sempre detto io, che non passa attraverso il portafoglio non è una fede, perché il tema della condivisione dei beni è un tema fondamentale del cristianesimo. È un documento bellissimo. I parroci stanno facendo di tutto per fare della giornata del povero non questo stravolgimento per cui i poveri entrano nelle nostre vite, e se io non mi metto sulle orme del povero non ho seguito Cristo, ma per farne una specie di elenco, no, delle attività delle varie Caritas, San Vincenzo, noi siamo tanto buoni, giungendo a quella menzogna che è ma siamo tutti poveri. Guardate, questa è la cosa che mi dà più fastidio. Eppure io vi dico, sono intervenuto pesantemente con la stessa durezza, anzi forse di più, di quello che sto dicendo adesso, sono stato messo a zittire e ho visto che si prepara questa cosa all'insegna della ma tanto siamo tutti poveri. E allora non posso si dice il peccato ma non il peccatore. Comunque chi viene in qualche parrocchia qui, ecco, si accorge che il tema è questo, siamo tutti poveri, tutti abbiamo la nostra povertà, e allora la giornata del povero è la giornata di tutti noi. Ma cavolo, il Papa non intendeva questo. È vero che siamo tutti poveri, siamo poveri di serenità, siamo poveri di spiritualità, siamo poveri di tutto, per carità, ma la volontà del Papa, che stava guardando gli immigrati di Lampedusa quando faceva questa indizione, era tutt'altra. Ecco, siamo riusciti veramente a svilirla, a depotenziarla in maniera molto forte.
Posso identificare una trappola in questo? Attenzione che quando si parla di questi comportamenti, di questi inviti, segue dalla persona onesta la ricerca di istruzioni. Allora facciamo così, allora facciamo in un altro modo. E abbiate pazienza, credo abbiamo esperienza tutti. Il rapporto con i poveri è un rapporto che è sempre complesso e difficile. Allora, per poter acquisire questi principi di Papa Francesco, bisogna fare il salto, che è quello il problema fondamentale, e cioè liberarsi dall'idea di dover trovare la ricetta per gli immigrati, la ricetta per quello che ti chiede i soldi, la ricetta per l'altra, e avere una comunità, e la comunità parrocchiale secondo me è l'ambito privilegiato per farlo, che si chiede cosa facciamo perché le persone non soffrono. Secondo me questo è il salto, e la risposta anche cosa facciamo sarà sempre complessa. Come? Ed è qui il cuore, secondo me, chiedo scusa, della questione che stiamo dibattendo, no? Il cuore è quello, la complessità delle situazioni. È inutile che diciamo che il problema degli immigrati si risolve con la solidarietà, è una parola che non ha nessun significato, perché poi bisogna cercare le soluzioni politiche, ma lo sforzo della comunità nell'accettare il problema e la sofferenza di non sapere da che parte cominciare, secondo me quella è la vita cristiana.
Certo.
Dopodiché però è un cambiamento totale, è dalla ricerca di nord per agire alla consapevolezza del fatto che abbiamo una storia difficilissima, ed è lì, nelle contraddizioni e nei garbugli, che bisogna muoversi. Io credo che su questo bisogna meditare di più, perché altrimenti queste cose sono, insomma, io le sento da quando avevo 5 anni, e le sento anche bene, per carità, però io ricordo l'angoscia di noi ventenni, sessantottini impegnati nella Chiesa, nel dire ma allora che cosa si fa? Non è così, accetta il garbuglio e gioca su quello. Chiedo scusa.
Certo, ma hai pienamente ragione, non negavo la complessità. Il problema è creare un cuore, cioè con cui tu affronti il garbuglio. Cioè, se per te il fratello immigrato, povero, che muore di fame, eccetera, diventa veramente un fratello, che tu senti tuo, ma questo discorso si è perso. Quando io cito per esempio il decreto Ad Gentes al capitolo 3 del Concilio, che diceva ogni comunità deve avere ugual sollecitudine per i problemi interni e per i suoi poveri quanto per quelli delle chiese lontane, delle chiese in missione, questo discorso non lo fa e non lo sente nessuno, perché a parte la raccoltina per l'orfanotrofio, per l'adozione a distanza, eccetera eccetera, avere questo cuore, no? che a volte sfocia anche nel non far niente perché non sai cosa fare, perché il tema è complesso, no? Ma è un conto dire questa gente che mi rompe le scatole a venire qui e voto il partito che me li butta via, un conto è sono miei fratelli che vivono delle tragedie, cerchiamo un modo di aiutarli. Ecco, è qui il passaggio oppure il massacro degli indios non mi deve toccare proprio niente solo perché sono a 10.000 chilometri da me, oppure posso fare qualcosa, posso sporcarmi le mani, e tutti i massacri, cioè ho questo senso della mondialità di questo villaggio globale, oppure la nostra parrocchietta si fa i poveri suoi, sto per dire i cavoli suoi, ma voi te sono i poveri suoi, cioè abbiamo quei 10 famiglie, 15 da cui portiamo il pacco e poi stiamo tranquilli come siamo bravi noi. Il discorso è molto più globale, è proprio questa tensione a volte complessa, a volte direi anche senza risposte, ma che esige poi, che porta il credente all'impegno politico.
Sì, ma che ci rivolgiamo? Io ho un problema, nel nostro, come si chiama, mercato, no? Sono comparsi da alcuni mesi dei ragazzi neri, uno proviene dalla Nigeria, gli altri non lo so, stanno lì a chiedere l'elemosina, non sanno neanche l'italiano. A me fa tanta pena questo, perché appunto sono ragazzi giovani, nel caso specifico. Cosa facciamo per accoglierli, per migliorare la loro situazione? Io a chi mi devo rivolgere?
Certo.
Attenzione.
Soldi. A chi fanno capo questi qui? Perché il problema è grosso. La comunità quale?
Io continuo a credere che sia questa tensione di tradurrei il tuo invito, che mi sembra perfetto, su quello sul portafoglio, lo tradurrei così: vedere la sofferenza degli altri e por mano al portafoglio. Attenzione, dopodiché saltano fuori una marea di questioni complicate. Sappiamo tutti, qualcuno ci chiede aiuto, cosa fai? Gli dai i 2 euro perché ma l'accettare che il problema esiste, che è complicatissimo e che non è detto abbia una soluzione, perché c'è anche quello, è già un enorme passo avanti politico, perché altrimenti quando poniamo mano al portafoglio, io ho partecipato a una marea di riunioni su problemi rilevanti in cui i migliori dei presenti dicevano che cosa doveva fare lo Stato. Quando gli facevi notare che tutte le cose che avevano detto che doveva fare lo Stato voleva dire aumentare le tasse, allora il problema, il fatto di vedere quella sofferenza, di dire con queste persone cosa faccio, secondo me è questa la ricchezza cristiana. Anche perché il solito gesuita che mi ha aiutato nella vita diceva che non sono le strade dell'inferno a essere lastricate di buone intenzioni, ma sono le strade del paradiso. A furia di buone intenzioni, perché vedi la sofferenza degli altri, qualcosa si tira fuori, cosa esattamente non si sa. Però la Chiesa ha fatto anche tanto su questo. Secondo me le comunità cristiane stanno cercando fermento è questo, e vedere la sofferenza di quelli che vengono dall'Africa, lascia perdere gli... Mamma mia. Ci sono i paesi in Africa in cui l'unica cosa seria che puoi fare è andartene via, e rischi 2 volte la vita, 2 volte, nel deserto e nel mare.
Poi ti riportano
indietro
in Libia.
Dopo che cosa si fa? Non lo so. Però è qui il cuore dell'impegno cristiano, diventa un impegno politico complesso in cui non si sa cosa fare, e le soluzioni saranno largamente imperfette e anche ingiuste, perché non c'è una soluzione giusta, perfetta col fiocco. Scusate,
no.
Io sento pienamente la sofferenza sua, la sento dalla prima volta che sono andato in San Vincenzo, l'avevo 15 anni. La sua sofferenza la sento dalla prima volta che
io non vado in San Vincenzo,
ma si cerca, sì, è lì.
Cerco cosa da sola?
No, perché ci sono, no, ecco, questo è importante. È importante questo, è avere la comunità di riferimento per cercare insieme.
C'è una domanda in fondo, scusa.
Allora,
adesso ho quello di trattare le leggi per il compro con l'amico. Siamo tutti buoni, ma siamo tutti buoni attraverso i gruppi che ci sono davanti. Il vicino che ha bisogno, nessuno lo guarda. Questo è un discorso. il discorso è ancora peggio. Questi che difendono, che difendono i propri poveri. Perlomeno. Noi eravamo in una parrocchia, in una quasi parrocchia, diventò parrocchia, diventata parrocchia, abbiamo detto, beh, facciamo il gruppo San Vincenzo, incominciamo a prenderci i nostri. No, darci la parrocchia non ce li ha dati. C'è la difesa. C'è la difesa di io sono bravo perché aiuto questi quattro che poi abbiano veramente bisogno di da vedere. Perché quando io vedo la fotografia del pranzo di Natale della tipa, della bambina con il
telefonino,
con l'iPhone, molto bello quello con io. Eccetera, lasciamo perdere. C'è il fatto di questi che molte volte si aiuta gente che è contro, cioè, che questa gente che chiede, non abbiamo noi abbiamo, siamo ciechi di quella c'è. C'è una via, questo questi ci sono. Ci sono fatti i loro poveri, i poveri hanno detto tu aiutaci, tutto il resto non funziona. Cioè sono minoranze, che si dica sono minoranze. Se vado a un livello superiore, ad esempio porto i soldi e vado, che so, dal vescovo. Non ci arrivo comunque. Arrivo cosa succede? Ah sì, dargli a un altro. Cioè, gli do uno dei suoi buoni e non so che fine hanno fatto. Poi, in compenso, io ricevo tanti inviti così per Natale a dare. La gente mai vista, mai sentita, si sono girati il tutto e tutti. Avevo portato due bambini, diciamo due, uno, erano due bambini. Questo arrivato, scrivevano, mandavano la lettera, eccetera. Un bel giorno ho messo il fuoco di dare soldi perché è cambiato il gestore. Cioè il pezzo c'era loro dato la sua parte, dato questo. Questo qui mi ha scritto a nome di Roberto Luisa Nascia, e mi ha raccontato una storia che non c'era in piedi. Era totalmente diversa da quella precedente. Allora, domanda, non è che noi abbiamo difficoltà di aiutare per tutti questi che la signora dice io non so dove andare, ma almeno io so dove andare, perché tutti questi che si presentano come gente che aiuta, prima di tutto guardano se stesse.
Allora, stai facendo un grandissimo discorso che entra proprio nel tema della complessità che diceva Piercarlo precedentemente, no? Io credo che però alla radice di questo ci sia proprio la circoncisione del cuore. Cioè, se io ho un cuore povero e per i poveri, allora alla fine la soluzione la trovo, primo. Secondo, non penso di salvare il mondo, salverò qualche cosa, porterò dei semi di speranza. Qualche volta faccio l'esempio mio personale, ma anche con mia moglie si pensa: ah, ma c'è la carestia in Africa? Sì, però attualmente noi ci stiamo occupando, perché storicamente abbiamo avuto questo incontro con i popoli indigeni dell'Amazzonia massacrati, e non risolverò il problema della carestia in Africa, però là so che ho questa persona che lavora per questo progetto che devo portare avanti. un pezzo di regno di Dio lo costruisco qui, poi ci saranno altri fratelli che penseranno ai siriani, agli africani, va a sapere. Cioè, io credo che quello che conti sia davvero questa circoncisione del cuore. Ecco, ed è questo il tema che sento carente anche nella predicazione. Cioè, quando svegliamo la giornata del povero a dire ma siamo tutti poveri, non ci cambia niente. Quando invece io ho questa sensibilità, allora avrò magari l'intervento diretto in questa e quella situazione, ma avrò anche quella sensibilità che ha meravigliosamente evocato Piercarlo, di sapere che questo è un tema grosso, che questa circoncisione del cuore ha poi delle ripercussioni anche politiche. Cioè, se io sono un credente, voterò il partito che mi dice ti aumento le tasse per aiutare gli immigrati, capite? Che poi non lo rubino, eccetera, bla 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 bla. Ecco, no? Capite? Oppure, discorso che si faceva negli anni 70, 80, eccetera, sì, il sindacato va lì e chiede l'aumento bla bla bla, e questo aumento avviene pagando meno le materie prime dei poveri laggiù. Allora stiamo attenti, vediamo cosa sta succedendo. Allora tutto il discorso qui, non voglio dire perché abbiamo un insignissimo professore di economia, ma commercio equo solidale, le economie solidali, tutto, le banche etiche, va a sapere. Però capite, se il credente ha questa tensione, io porto sempre l'esempio dell'amico fratello Francesco D'Aiuto, che Vittoria ha conosciuto molto bene, questo fratello comboniano che viveva ai margini della favelas di Marcos Mura, una delle più brutte favelas del Brasile. Viveva nella parrocchia, in cui era una casa molto semplice, ci sono stato anch'io, quattro camere, una per ogni padre e una per gli ospiti, insomma, eccetera eccetera. E lui a un certo momento decide di andare a vivere invece nelle baracche della favelas, perché dicevano ma io ho le piastrelle, loro non le hanno, io ho l'acqua corrente, loro non ce l'hanno, io ho la fogna, loro non ce l'hanno, perché da buon toscanaccio mi disse il cuore batte dove il piede pigia, questa frase che mi disturba sempre, il cuore batte dove il piede pigia. L'idea di Papa Francesco sulla giornata del povero era: cerca un po' di fare pigiare il tuo piede nella vita dei poveri, di vedere come soffrono, portati a casa il povero, va a trovare il povero, che può essere anche a volte il vicino di casa, mi sconosciuto, come dicevi molto bene tu. Ecco, abbi questa cordialità, questa emozione del cuore, questa misericordia, e allora se avrai capito, e se il povero non sarà soltanto più l'oggetto di problemi, ma sarà un tuo fratello che ami, di cui hai preso su di te, no? Le ansie, i turbamenti, le sofferenze. Ecco, se il tuo piede avrà pigiato un po' così, poi il tuo cuore batterà in maniera diversa. L'altra sera è venuto a trovarci il vescovo di Roraima, il nuovo vescovo di Roraima. Siamo stati commossi perché poveretto era andato in Terra Santa a fare un pellegrinaggio, ha voluto passare per Torino, è arrivato alle 5 del pomeriggio, ha fatto l'incontro con noi alla sera, ripartiva al mattino alle 8, ma voleva ringraziarci, voleva conoscerci, eccetera. Ecco, l'avere rivisto un vescovo brasiliano che con le lacrime agli occhi ti raccontava cosa sta succedendo adesso nel mondo indigeno, queste stragi che sono aumentate, questo governo Temer, il quale per far fronte alla crisi economica in cui ha buttato il paese sta aprendo le riserve indigene all'invasione delle società minerarie, all'invasione dei garimpeiros, dei cercatori d'oro, all'invasione dei madereiros, dell'industria del legname, eccetera eccetera, e queste comunità vengono massacrate, queste cose qui ti fanno sentire davvero vicino questi fratelli. La frequentazione di queste persone ti cambia la vita. Ecco, a volte può essere la frequentazione del povero, a volte può essere la frequentazione di chi davvero ha il piede che pigia con i poveri, che saranno dei missionari, delle missionarie, delle persone che hanno le mani in pasta. Io credo che una delle cose che mi aveva colpito di più, io credo che dal punto di vista educativo Le due esperienze educative maggiori che hanno fatto i miei figli sono stati il viaggio che abbiamo fatto in Brasile nel 2000. Quando sono tornati erano cambiati da così a così. Ma perché? Perché avevano visto le favelas, avevano visto i villaggi indigeni. Non erano più loro, cioè poi queste cose nel tempo si sfumano, bisogna sempre ribadirle, eccetera, eccetera. E l'altra cosa fu una volta in cui mia moglie, che lavorava con suo Carlo Sella nei campi zingari di Torino, all'Aizzo, senza andare lontano, si portò mia figlia Sara, che allora faceva la prima superiore, e Sara arrivò a casa e vomitò, perché aveva visto i topaccioni, vomitò. Aveva visto i topaccioni in mezzo alle culle dei bambini, aveva visto le immondizie e diceva: ma papà, ma a Torino c'è questo, no? Ecco, queste cose ogni tanto, non è per fare folklore cristiano, ma è il senso della giornata del povero, ecco, è il senso della circoncisione del cuore. Ecco, se abbiamo questo, poi magari non risolviamo tutto, perché il problema è sempre estremamente complesso, ma abbiamo un cuore diverso con cui poi affrontiamo la politica, l'assistenzialismo, lo stile di vita nostro, la vita delle comunità. Ecco, io credo che questo sia importante. Ci fermiamo perché avete il sacro diritto alla pausa caffè, ci troviamo tra una decina di minuti e riprendiamo queste tematiche.